La rivista.
Torniamo oggi a sfogliare una rivista che abbiamo già approfondito. Si tratta di Io Gioco e in particolare dei numeri 44 e 45 di Io Gioco. Dovreste trovare entrambi ancora in edicola, ancora il 44 e già il 45. Segnalo anche il sito iogioco.it, una rivista dedicata all'attività ludica, al gioco da tavolo in particolare. E ne parliamo con Andrea Angiolino. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie. Eccoci.
Nel numero 44 di Io Gioco, Andrea Angiolino prende spunto da uno dei maggiori costruttori di immaginario dei giovani italofoni in tutto il mondo, cioè Emilio Salgari. Emilio Salgari che ora è tornato un po' in auge con la serie di telefilm, ma che soprattutto poi seppe costruire anche dei riferimenti linguistici, trova la sua forza proprio nella narrazione, spesso eccessiva, spesso carica di dettagli, ma proprio per questo affascinante. Un'intera generazione è cresciuta con Emilio Salgari e io spero che possa trasmettersi anche alle prossime. Emilio Salgari e il gioco è un legame invece, Andrea Angiolino, meno esplorato.
Sì, anche se in realtà, per esempio, la mia generazione ha proprio così nel suo immaginario quei giochi da tavolo usciti quando Kabir Bedi si affacciava dalle televisioni nel panni di Sandokan o al cinema in quelli del Corsaro Nero. Sono usciti dei giochi in scatola che ci sono proprio rimasti nel cuore, con piccoli cofanetti, con in miniatura le gemme, le merci che queste navi cercavano di depredare. E devo dire, appunto, Salgari ha una storia multimediale. Già negli anni 20 appaiono i film, poi appaiono i fumetti, insomma, e gli editori in qualche modo in questo uso della proprietà intellettuale, potremmo dire in maniera moderna, poi iniziano a fare anche diversi giochi da tavolo. C'è Rino Albertarelli che illustra le copertine, per esempio, dei romanzi e fa anche dei bellissimi giochi da tavolo che a cavallo della guerra mondiale si diffondono e in qualche modo formano una generazione.
Sono giochi che non sono rimasti, sembrano magari un po' ingenui oggi, ma che comunque hanno in sé dei pregi, delle caratteristiche interessanti.
Sì, sono molto curiosi, insomma, anche delle curiosità un po' bizzarre. C'è un Corsaro Nero dell'editrice Giochi, per esempio, con i velieri che attraversano questo spicchio di mare, esattamente come nel Risico, dice: se uscite da un lato e rientrate dall'altro perché la terra è rotonda. Ora, il Risico rappresenta il mondo, la cosa è logica, visto su un pezzo di mare con qualche isolotto la cosa fa sorridere, giustificare con quello questa regola un po' curiosa. Però insomma sono giochi che sono rimasti, così come tutti i giochi inventati dai bambini, ovviamente liberamente, in giardino, in cortile, con spade di legno, oppure con i soldatini. A un certo punto c'è addirittura una marca Salgari, che, mentre la marca Stella e altre marche di soldatini riproducono le truppe vere o le truppe storiche, la marca Salgari riproduce i tigrotti della Malesia e i suoi nemici, in modo da consentire di fare queste battaglie con la fantasia anche nei mondi che ci ha proposto Salgari.
Ecco, è interessante Salgari, anche i romanzi e lo immaginario di Salgari, anche perché hanno portato molti ragazzini a immaginare di essere pirati, di combattere, in qualche modo giocare alla guerra è sempre stata un'attività dei ragazzini in tutto il mondo, è un'attività che ogni tanto viene vista con sospetto perché si dice in fondo induce degli atteggiamenti bellicosi nei ragazzini, però si tratta di un gioco, di una simulazione che forse per certi altri aspetti invece potrebbe poi evitare di combattere veramente.
Ma io sono convinto che abbia un effetto catartico, come giocare a Monopoli ci insegna magari che lo sfruttamento della terra può portare a far fallire gli altri, ma dopo la partita si torna con catarsi aristotelica più buoni di prima. Così a Risico si conquista il mondo, ma poi si torna all'attività pacifica di tutti i giorni. E giocare alla guerra è una cosa che non fanno solo i bambini. Il Kriegsspiel prussiano nasce da civili che si incuriosiscono, decidono di capirne di più e iniziano a complicare gli scacchi mettendo i vari tipi di truppe, i vari tipi di terreno. Poi questa cosa magari viene anche assunta dai militari come strumento di formazione, però non so, c'è Barbero dice: Io non avrei mai potuto scrivere un libro su Waterloo se prima non avessi giocato la battaglia di Waterloo in tanti giochi di simulazione, in tanti titoli diversi che mi hanno fatto capire quella battaglia e viverla. Il bello del gioco è che poi è interattivo, ci fa prendere delle scelte, ci fa vedere le conseguenze e quindi è anche un forte strumento di conoscenza. Poi ecco, un altro che potremmo citare è Umberto Eco, che negli anni 60 cerca di comprare un fucilino per il figlio di un amico in viaggio in Germania e il giocattolaio lo tratta malissimo, come dare un'arma a un bambino, lo trova immorale nella mentalità tedesca dell'epoca. E invece poi lui torna a casa e scrive una lettera a mio figlio che trovate nel diario minimo dicendo: ma io ti riempirò di spingarde, di arabarde, di mitragliatori e poi ti insegnerò a fare la guerra per finta per non farla per davvero e magari per insegnarti la differenza fra una guerra di conquista e una ribellione a un occupante nemico, fra una guerra coloniale e una rivoluzione. E di nuovo appunto uno strumento per conoscere la guerra, ma non necessariamente per farla, anzi, bisogna anche conoscere il nemico.
Conoscerla per evitarla, si potrebbe dire. E
Esatto.
Andrea Angiolino non ha solo giocato alla guerra, ma è anche autore di giochi che ci riportano nell'atmosfera di guerra, in particolare di uno dei più famosi giochi legati ai combattimenti d'aviazione, Wings of Glory. E lo dico perché proprio nel numero 44 di Io Gioco si riferisce del ritorno in italiano dell'edizione di questo gioco dedicata alla Seconda Guerra Mondiale. È un gioco sempreverde, si potrebbe dire. Che continua a trovare nuovi estimatori.
Per fortuna sì, è uscito nel 2004, ha avuto tante traduzioni, poi gli appassionati hanno iniziato a mettere dei modellini sopra questo che voleva essere solo un semplice gioco di carte, una simulazione a portata anche di bambino con delle regole semplici. E quindi poi è diventato un gioco di miniature, è diventata un'app che riproduce fedelmente il gioco da tavolo e anche qui con lo spirito di duellare nell'aria per finta. E magari imparare qualcosa di più. Io ho imparato tanto facendolo e vedo che poi gli appassionati si divertono ad approfondire. Ed è anche una questione di memoria. Io proprio per la Seconda Guerra Mondiale cercavo delle foto di piloti storici, della Seconda Guerra Mondiale da mettere sulle carte. Mi ha contattato la figlia di un pilota caduto sulle spiagge di Sicilia. Mi ha voluto incontrare e dice: prima ero un po' perplessa all'idea che la foto di mio padre sull'aereo su cui è caduto diventasse un oggetto di gioco. Poi ho capito che invece forse l'unico modo per far arrivare ai giovani quella che è stata quella storia drammatica, quegli anni appunto dello sbarco in Sicilia, l'arresto di Mussolini, il passaggio difficilissimo della Seconda Guerra Mondiale. Così come nella prefazione del libro gioco Il Gobbo Maledetto, il prefatore è qualcuno che su quei trimotori ci volava e diceva: fare un gioco sul Savoia Marchetti 79, su cui c'è il maggior numero di caduti della specialità e assicuranti, è una bella cosa perché appunto fa ricordare e spiega delle cose. Poi appunto non necessariamente per rifarle magari, ma per tenersene lontano.
E torniamo di nuovo nel fatto che bisogna conoscere, bisogna anche avere un approccio ludico e narrativo alle cose perché entrino dentro di noi. E questi sono giochi che sono legati storicamente a un periodo. E sulla copertina di Io Gioco numero 45 campeggia invece un soldatino un po' più astratto del gioco Soldatini, in cui, cito proprio il titolo di Io Gioco, la battaglia in furia tra barattoli e tazzine. Qui l'idea è proprio quella di portare un gioco di guerra sul tavolo e poi i soldati si combattono fra di loro dietro una tazza, strisciando ai bordi di un piatto. È un'idea originale per rinnovare il genere.
Esatto, sì, però con le radici di quel gioco di soldatini che si faceva comprando i soldatini di plastica in tabaccheria, sull'antenato, diciamo, di Io Gioco, la rivista Giocarea, nel 98 abbiamo riportato gli Atlantic in vita, erano questi soldatini che si vendevano in Italia, abbiamo recuperato degli stampi dei pochi che si sono salvati, li abbiamo ristampati, anche lì nella logica di giocarci in quello spirito un po' infantile in cui magari si mettono a fianco gli Egizi, i Romani e i Marines. C'era un bel gioco di Roberto Gigli, Atlantic Wars, che consentiva di fare questo nello spirito un po' infantile appunto di giocare alla guerra per finta facendo cadere solo dei soldatini di plastica, in qualche modo esorcizzare quella che è la guerra vera, che è ben diversa.
Si tratta comunque appunto quello di combattere, di un moto che c'è nell'animo umano, non si può far finta che non ci sia, si tratta di riconoscerlo e di esorcizzarlo. E vi invito quindi, se volete, a scoprire il numero 44 e il numero 45 di Io Gioco. Fra l'altro, a proposito di soldatini, c'è anche in regalo il generale dell'armata giallo-verde per chi compra la rivista, che trovate appunto nelle edicole. E ricordo ancora il sito iogioco.it e ringrazio Andrea Angiolino per essere stato con noi. Buona giornata e alla prossima.
Grazie, buona giornata a tutti.